Mosca oggi la parata per la vittoria russa nella seconda guerra mondiale. Trump annuncia una tregua di 3 giorni con l'Ucraina. Zelensky dice di aver ordinato solo di non colpire la Piazza Rossa durante l'evento, che sarà in forma ridotta. Le trattative tra Stati Uniti e Iran. In queste ore dovrei ricevere una risposta da Teheran, dice Trump dopo l'ultima proposta di pace da parte americana. Ieri nuove tensioni, sia a livello di dichiarazioni, sia nello stretto di Hormuz. Cordiale ma freddo l'incontro tra Giorgia Meloni e Marco Rubio. Non è bastato a distendere il clima dopo gli attacchi di Trump e i nodi da sciogliere restano ancora tutti sul campo. Biennale di Venezia, oggi l'apertura al pubblico dopo giorni di polemiche e proteste. Ieri lo sciopero degli artisti contro il genocidio e il corteo degli attivisti pro-Palestina. Nel governo lite Salvini-Giuli sulla presenza del padiglione russo. Regno Unito, da una parte dei parlamentari laburisti pressioni su Starmer perché si arrivi alle sue dimissioni. Il suo partito è il grande sconfitto delle elezioni locali di giovedì, dominate dalla destra populista di Nigel Farage. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 8.30. Donald Trump ha annunciato una tregua di 3 giorni nella guerra in Ucraina a partire da oggi. Il motivo sarebbero le celebrazioni della vittoria russa nel secondo conflitto mondiale. Oggi in particolare è attesa la tradizionale parata a Mosca, che però sarà in forma ridotta rispetto al solito. Zelensky ha risposto all'annuncio americano facendo sapere di aver ordinato di non attaccare la Piazza Rossa, che ospiterà l'evento per tutta la sua durata, ma non ha confermato di aver accettato un cessate il fuoco complessivo di 3 giorni, come invece dice di aver fatto il regime di Putin. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
Dopo le minacce e le accuse reciproche, ci ha pensato Donald Trump a imporre la tregua in Ucraina. Per 3 giorni, a partire da oggi, le armi dovrebbero tacere, o almeno permettere a Vladimir Putin di presenziare senza intoppi alla sua amatissima parata per il giorno della vittoria sui nazisti nella Seconda Guerra Mondiale. Il che non può che essere interpretato come un piccolo regalo di Washington a Mosca, soprattutto dopo i fatti degli ultimi giorni. Il 6 maggio, infatti, Zelensky aveva proclamato una tregua unilaterale, il cui intento era obbligare la Russia ha un cessate il fuoco più lungo dei soli 2 giorni, ovvero 9 e 10 maggio, necessari alle celebrazioni moscovite. Gli attacchi sono proseguiti e gli ucraini hanno fatto sapere che a quel punto per loro una tregua era impensabile. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov aveva subito risposto che qualsiasi atto contro la capitale russa il 9 maggio avrebbe portato a una reazione durissima e per rendere più effettiva la minaccia aveva anche invitato diplomatici e civili ad allontanarsi da Kiev. Ma probabilmente nell'incontro di ieri negli Stati Uniti tra la delegazione ucraina e gli inviati di Trump, i funzionari di Zelensky sono stati convinti ad accettare in modo perentorio e al tutto è stata data una cornice umanitaria, come l'ha definita lo stesso Zelensky. 1000 prigionieri per parte saranno scambiati con i russi in cambio di questa pseudo tregua nella quale, del resto, Kiev si è impegnata solo a non attaccare la Piazza Rossa. Se ciò significa che gli attacchi da entrambe le parti continueranno non è chiaro, ma ciò che è innegabile è che l'imposizione di Trump rende più felice Putin che Zelensky.
Veniamo alle trattative tra Stati Uniti e Iran. Trump ha annunciato che in queste ore dovrebbe ricevere una risposta da Teheran sull'ultima proposta americana per un accordo di pace. Ieri ci sono state nuove tensioni tra i due paesi, sia a livello di dichiarazioni, sia nello stretto di Hormuz, dove l'esercito statunitense avrebbe sparato contro 2 petroliere iraniane, il servizio.
Nella tarda serata di ieri il presidente statunitense Donald Trump è rientrato alla Casa Bianca, ma scendendo dall'aereo non ha risposto alle domande urlate dai giornalisti se avesse ricevuto notizie dall'Iran sul suo piano di pace per chiudere il conflitto. L'intelligence statunitense citata dalla CNN ritiene che Mojtaba Khamenei, il nuovo leader supremo dell'Iran, stia svolgendo un ruolo cruciale nel definire la strategia bellica e la gestione dei negoziati al fianco di altri funzionari e pasdaran di Teheran. Ieri, in attesa di una risposta di Teheran durante quello che doveva essere un cessate il fuoco, Trump aveva comunque dato ordine di colpire 2 petroliere iraniane nel Golfo di Oman poco prima di entrare nello stretto di Hormuz. Si tratta di 2 petroliere che in quel momento non trasportavano greggio. Intanto Washington ha rivisto la bozza della sua risoluzione alle Nazioni Unite che chiede all'Iran di interrompere gli attacchi e la posa di mine nello stretto di Hormuz, ma sarebbe insufficiente a scongiurare il diritto di veto di Cina e Russia, membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. Una bocciatura di Pechino sarebbe ovviamente di imbarazzo in vista della visita della prossima settimana di Trump in Cina. Per Popolare Network, Farian Sabai.
La Commissione europea intanto ha presentato delle linee guida che riguardano le conseguenze del blocco di Hormuz sul settore del trasporto aereo, il servizio da Bruxelles.
Di fronte a una situazione di confusione generale dettata dall'incertezza che ancora avvolge il futuro dello stretto di Hormuz e della disponibilità di carburante in Europa, la Commissione europea prova a mettere un po' di ordine con delle linee guida che indicano come comportarsi di fronte alla crisi, soprattutto nel settore dei trasporti e dei viaggi in aereo in particolare. Va detto, le misure non sono vincolanti, ma servono comunque a fare chiarezza su come interpretare le regole UE vigenti, e in questo momento è quanto serve. Come spiega la Commissione, il diritto al rimborso, al cambio del volo o al rientro per i passeggeri va sempre garantito, così come il risarcimento per eventuali altre prenotazioni saltate a causa di una cancellazione dell'ultimo minuto, a meno di circostanze eccezionali. Tra queste non c'è però la cancellazione causata da prezzi del carburante troppo elevati. Se invece il carburante proprio non c'è più, allora il volo può essere annullato e il diritto al risarcimento potenzialmente negato, ma la carenza va in ogni caso dimostrata. Altro limite per le compagnie: il prezzo del biglietto non può essere aumentato con un supplemento retroattivo dopo che è già stato acquistato il biglietto stesso, perché il carburante è risultato più costoso del previsto. Un'eccezione riguarda i pacchetti vacanze. Nel caso in cui non siano ancora stati attivati, l'organizzatore può rescindere il contratto o aumentarne il prezzo se informa il viaggiatore in modo chiaro e comprensibile almeno 20 giorni prima della partenza, dando agli utenti il diritto a un rimborso entro 2 settimane. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
Un confronto franco e costruttivo, così in una breve nota la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha definito l'incontro avuto col segretario di Stato americano Marco Rubio. Un'ora e mezza di colloquio in cui i due avrebbero toccato tutti i temi più sensibili della politica internazionale, dalla crisi medio orientale alla guerra in Ucraina, passando per i rapporti bilaterali tra Italia e Stati Uniti. Ma le distanze sembrano rimanere. Da Roma, Anna Bredice.
Giorgia Meloni parla di un incontro franco tra alleati che devono difendere i propri interessi. Marco Rubio se ne torna negli Stati Uniti con la postura invece di chi ha concesso ben poco a quegli interessi che Meloni vorrebbe difendere. Anzi, a Roma ha chiesto anche di più, di essere più presente nel Libano con le proprie forze militari, cosa che per il momento il governo italiano aveva escluso in Parlamento. Non ha promesso nulla sul fronte della guerra in Iran, tantomeno al Papa, che Rubio, pur parlando di grande cordialità, sembra aver racchiuso nell'ambito di sola guida spirituale. L'incontro del segretario di Stato USA in Italia non sembra aver riaffermato quel ruolo di distacco critico che Meloni ha cercato di ricoprire in questi ultimi mesi, anzi politicamente sembra averla costretta a riavvicinarsi a Washington. Ha dovuto ribadire che la sua priorità è l'unità dell'Occidente, l'alleanza quindi con gli Stati Uniti è fondamentale. Rubio, dal canto suo, in ambasciata a chi gli ha chiesto del ritiro delle truppe statunitensi in Europa ha risposto che è Trump che decide. In sostanza le posizioni dei singoli paesi europei al momento non hanno grande eco a Washington. Rubio ha citato la Spagna, ma nel conto forse c'è anche l'Italia con il no all'uso delle basi per attaccare l'Iran. Linea allo studio.
Nel Regno Unito alcune decine di membri laburisti del Parlamento chiedono al Premier Keir Starmer una tabella di marcia che porti alle sue dimissioni dopo la sconfitta nelle elezioni locali di 2 giorni fa. Il capo del governo per ora dice di voler restare al suo posto, nonostante il suo partito, sconfitto anche in Scozia e Galles, abbia perso circa 1.400 seggi in Inghilterra, dove è andato male anche l'altro partito tradizionale della politica britannica, quello conservatore. Bene invece il Partito Liberal Democratico e quello verde, ma la vera vincitrice è la destra populista di Nigel Farage. Il suo Reform UK si è piazzato in testa con un margine di centinaia di seggi sul Partito Laburista. Il nostro collaboratore dal Regno Unito, Daniele Fisichella.
Nigel Farage lo ha descritto come un cambiamento storico nella politica britannica.
Is a truly historic shift in British politics.
L'ascesa dei populisti ha battuto il tradizionale sistema bipartitico. Reform UK ha vinto sia nelle roccaforti conservatrici che in quelle della sinistra. Alla base c'è sempre la Brexit. Nelle aree che hanno votato Leave 10 anni fa e quelle più povere, il partito ha guadagnato oltre il 30% dei voti. Reform UK ha dimostrato di non essere più un movimento monotematico fondato sull'anti-europeismo e il nazionalismo, ma una forza populista di ampio respiro.
We have to take responsibility for that as a government. We have to show that we can still be the change that people voted for at the last general election.
mentre una ventina di parlamentari laburisti chiedono pubblicamente le dimissioni del premier Starmer, Farage inizia a studiare da primo ministro. Il quadro politico è frammentato, il duopolio Tory-Labour è caduto, anche i Verdi hanno guadagnato molti consensi. Si votasse oggi però la Gran Bretagna sarebbe ingovernabile. Secondo le proiezioni il Reform UK sarebbe sì il primo partito, ma in un parlamento senza una maggioranza assoluta. Per Farage adesso la sfida è trasformare il Reform UK in una struttura più disciplinata, anche a livello nazionale, capace di mantenere l'attuale vantaggio nei sondaggi fino alle prossime elezioni politiche tra 2 anni.
Apre oggi al pubblico la Biennale di Venezia. Dopo giorni di polemiche e proteste, la decisione del presidente della fondazione Pietrangelo Buttafuoco di permettere la presenza del padiglione russo è stata al centro di un duro litigio anche nel governo, con i ministri Salvini e Giuli che si sono scambiati accuse, il primo favorevole alla presenza russa e il secondo che ha contestato invece Buttafuoco boicottando l'inaugurazione. Ieri ci sono stati anche lo sciopero del collettivo degli artisti contro il genocidio che protestava contro la presenza del padiglione israeliano e il corteo dei manifestanti pro-Palestina che ha visto anche momenti di tensione con la polizia. Il servizio di Tiziana Ricci.
Dopo una giornata di sciopero voluta dall'alleanza di artisti contro il genocidio e contro il padiglione di Israele, sciopero che ha visto l'adesione quasi totale e i padiglioni quasi tutti chiusi tranne quello russo e pochi altri, oggi apre al pubblico la Biennale In Minor Keys di Koyo Kuo, con tutti gli artisti voluti dalla curatrice scomparsa. Il padiglione russo sarà chiuso da oggi e le performance e le opere, quelle che non disturbano il regime, verranno proiettate in esterno. Quello che sembra un escamotage del presidente Buttafuoco, proprio per evitare accuse e sanzioni da parte della Commissione europea. Il primo giorno di preapertura è stato anche movimentato dalla vivace protesta delle Pussy Riot, attiviste femministe russe a cui si sono unite le Femen ucraine, accusavano la cultura, quella che serve il regime. Insomma, fra polemiche e proteste, il presidente Buttafuoco ha tirato dritto. Ha detto noi liberi contro censure, anche contro il governo di destra che l'ha messo in quel ruolo. Inoltre ci sarebbe da discutere su quanto siano liberi gli artisti, quelli permessi dal regime di Putin. Ma che edizione è questa? Lo chiediamo a Roberto Pinto, docente curatore, nostro collaboratore.
Ma secondo me è una biennale che può dare tanto. Ora mostra con pochi artisti rispetto al solito, un centinaio, a volte ce ne sono stati anche più di 300, ecco. Però è molto affollata, cioè ci sono tanti lavori e tanti grandi lavori, richiede un po' di pazienza, ecco, questo sarà, bisogna armarsi di questo.
È stato spostato dalla centrale Piazza Galvani in una posizione più periferica il presidio organizzato per oggi pomeriggio a Bologna dal Comitato Remigrazione Riconquista, composto da sigle dell'estrema destra neofascista, che da mesi sta girando l'Italia raccogliendo firme per un'iniziativa di legge popolare che punta a introdurre nel nostro ordinamento la cosiddetta remigrazione, cioè una deportazione di massa dei migranti. Da Bologna, Alessandro Canella di Radio Fujiko.
A Bologna oggi è il giorno della manifestazione del famigerato Comitato Remigrazione Riconquista, l'estrema destra che sta dando vita ad analoghi presidi in molte città d'Italia. Sotto le due torri però il tema viene discusso da giorni, una ventina di realtà tra cui ARCI, AMPI e CGIL in settimana ha chiesto di vietare la manifestazione perché contraria alla Costituzione è considerata una provocazione. Il Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza però ha deciso solamente di spostare il presidio dalla centralissima Piazza Galvani a una piazza più periferica, Piazza della Pace, nel quartiere Porto Saragozza. Ciò ha scontentato tanto la destra, con il bolognese Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia a Montecitorio, che ha parlato di una resa ai violenti, tanto il presidente del quartiere Lorenzo Cipriani, che ha fatto notare una pericolosa sovrapposizione tra la manifestazione di estrema destra, eventuali contestazioni e la discesa dal santuario di San Luca dell'icona della Madonna, uno degli appuntamenti religiosi storici. Tutto nello stesso quadrante cittadino e ravvicinato nel tempo. Cipriani ha però esplicitamente puntato il dito anche contro il ministro Piantedosi, facendo riferimento al precedente del 23 novembre durante la partita di basket tra Virtus Bologna e Maccabi Tel Aviv, sfociata in scontri perché il Viminale aveva imposto che si giocasse nel centro cittadino. Ma c'è un altro precedente, risalente al novembre 2024, quando a gruppi neofascisti fu permesso di manifestare a pochi passi dalla stazione, teatro della strage fascista del 2 agosto 1980. Anche in quell'occasione ci furono tensioni tra antifascisti e forze dell'ordine che proteggevano il gruppetto neofascista. Contro la manifestazione di Remigrazione e Riconquista, le principali organizzazioni, da quelle più istituzionali a quelle antagoniste, non sembrano aver dato pubblicamente un appuntamento di contestazione, ma ciò non toglie che possano registrarsi tensioni.
Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Alessandro Braga. La prossima edizione alle 10:30. Buon ascolto.